Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi da Claudio.
E anche da Anna, Ave Maria.
Ovviamente il duo che Claudio e Anna, con una parola unita viene fuori Claudiamma, no? Una Claudiamma. Bene. Allora, Gesù vuole che diventiamo una cosa sola, facciamo anche un nome che comprende tutti e due. Bene, allora, iniziamo subito con la cosa più importante, essere veri seguaci di Cristo riparatore. Allora, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Amen. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. E ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze con cui egli medesimo è offeso e per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato e addolorato di Maria, io vi domando la conversione dei poveri peccatori. Comunione spirituale, Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ancora non posso riceverti sacramentalmente, ti prego, degnati di venire almeno spiritualmente nel mio povero cuore. Come è già venuto, io ti abbraccio, ti ringrazio, ti unisco a te. Ah, oh mio Signore, che io non abbia mai a separarmi da te con il
Con il
peccato.
peccato.
Diciamo proprio perché abbiamo la luce del Signore, ecco, di capire anche quel che diciamo, che spesso la memoria è buona, magari perché ripetiamo le parole a memoria, ma il significato, bisogna che sia, queste parole devono essere unite, però impastate con la pratica. Allora, vedete, allora preghiamo anche San Francesco. O alto e glorioso Dio, illumina le tenebre del cuore mio, dammi una fede retta, speranza certa, carità perfetta e umiltà profonda. Dammi, Signore, senno e discernimento per compiere la tua vera e santa volontà, perché solo la vera e santa volontà bisogna compiere, è quella di Dio. Bene, allora oggi però è la festa, non solo vero per i carmelitani, ma diciamo per tutta la Chiesa, perché San Giovanni della Croce è dottore della Chiesa cattolica romana, apostolica romana, dottore, cioè che insegna. Cioè, perché ha fatto pratica, ha incarnato le parole del Signore, per cui ce le spiega perché ne ha fatto pratica. Sapete, di teorici ce ne sono anche abbastanza, ma di pratici ce ne sono pochi, perché uno può dire le cose che ha detto un altro, ma se tu le hai praticate, le spieghi in modo diverso. Quando un santo ti parla, tu senti che il Signore che è incarnato in lui, che te le spiega, per cui lo Spirito Santo ti illumina, tu comprendi, diversamente leggi, ma non comprendi. Dice, come quell'eunuco, ero sulla via, che è incontrato da Filippo, dice, però stai leggendo? Ah, sto leggendo il profeta Isaia, e dice: ma tu capisci quello che stai leggendo? Veramente no, se non c'è qualcuno che me lo spiega, dice. E E allora chiede di essere battezzato per avere lo Spirito Santo, ecco, per comprendere. E difatti noi lo Spirito Santo l'abbiamo ricevuto, ma nonostante questo non comprendiamo perché non aderiamo alla santa volontà di Dio. E allora la vera e santa volontà di Dio. E naturalmente il Signore cosa fa? Non può dare le perle, ci dice, ai porci, vero? Bisogna beati i puri perché vedranno, ma gli impuri non vedono. Il nemico gioca proprio su questo, ti butta nell'impurità così non vedi, non credi, non capisci, non comprendi. La grazia, però, la grazia di comprendere quello che il Signore ci dice perché poi lo possiamo mettere in pratica con grande gioia, naturalmente. Ecco, allora, sappiamo che San Giovanni della Croce, ecco, è il santo con la sua scala, ecco, per salire alla montagna santa che è Gesù Cristo, è una scala su ogni gradino c'è scritto niente, 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 niente per arrivare al tutto. Ecco perché dice niente, perché diciamo non voglio che il tutto diciamo trovi poco spazio perché c'è tanta altra roba da buttare, però per cui niente, 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 ma per capirlo, ecco, vedi, interviene Gesù e dice: se uno trova un tesoro, vero, cosa fa? Vende tutto quello che ha e compra il campo dove c'è questo tesoro. Ma siccome questo tesoro è Gesù Cristo, tu devi vendere tutte le sciocchezze, i perditempo, vero? Le parole inutili, le, diciamo, le chattate, perché questi termini praticamente mezzi italiani e mezzi inglesi, insomma, anche inutili. Cioè, mio Dio e mio tutto. Allora cosa succede? Chi è che mi ha amato più di tutti? Chi è che mi ha amato più di tutti? Colui che ha offerto la sua vita per me. Non c'è amore più grande. Gesù ha offerto la sua vita per me. Ora, siccome l'amore più grande è Lui, e chiaramente è Lui che merita di essere riamato, tant'è vero che nel comandamento pure ce lo dice, con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutte le forze, sopra ogni cosa. Queste parole le vogliamo capire o soltanto le sappiamo pronunciare? Cosa vuol dire tutto, tutto, tutto? Ora questo Gesù, che diciamo, sono qui proprio alla presenza, vero, di una statua fatta fare apposta, vero, un crocifisso, diciamo che la croce è di 2 metri, no? Per cui non un crocifissino piccolino, ho voluto che sia ben insanguinato, perché non voglio che non si veda ciò che noi abbiamo procurato sul suo santissimo corpo con i nostri peccati. E allora questo Gesù che mi ha amato con tutto il cuore, l'anima e la mente, neanche farla apposta, sulla croce si presenta a braccia aperte, inchiodate, come per dire non posso fare a meno di abbracciarvi perché io ho sempre le braccia aperte, sono qui che vi aspetto per stringervi a me, perché diventiamo una cosa sola. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Bene. Allora questo Gesù che mi aspetta a braccia aperte, come io lascio tutto per unirmi a Lui, che cosa succederà? Che io, stringendo Lui, vero, mi troverò insanguinato del suo sangue preziosissimo. Se appoggerò la mia guancia alla sua, per dire, ecco, chiaramente qualche spina si conficcherà anche nella mia testa, perché Lui le spine ce l'ha sulla testa, no? Io invece con la superbia, l'orgoglio, la vanità, la presunzione, l'amor proprio, la compiacenza, l'ambizione, la vanagloria, l'ostinazione gliel'ho conficcata nella testa a Gesù Cristo, ma non so quanto male ho fatto. Ma stringendo a me questo amore infinito che è Gesù Cristo, sento che quelle spine sono terribili. Quando sento che si conficcano nel mio capo, quando io lo stringo, dico: Gesù mio, soltanto qualche spina si è conficcata nel mio capo e sento dolori atrocissimi, ma tu che ne hai avuto un casco di, non quella corona che presentano, sapete, no, è un casco di spine, spine che sono arrivate fino al cervello. Ecco, allora Gesù mio, come faccio adesso a staccarmi da te, che ho trovato l'amore del mio amore, ho trovato colui che ha offerto la sua vita per me ed è andato a prepararmi un posto perché io possa godere in eterno la sua presenza insieme a quella del Padre e dello Spirito Santo. Mio Dio e mio tutto, mio Signore e mio Dio, mio Dio e mio tutto, queste erano le parole di San Francesco, vero? Che ormai pregava così, non sapeva dire altro, diceva: mio Signore, per cui Signore, il Signore non sono io, è Lui il mio Signore, e questo Signore è il mio Dio che è il mio tutto, mio Signore e mio Dio e mio tutto. Ma ho venduto il campo e ho comperato, vero? Ho venduto tutto, ho comperato quel campo dove sta questo tesoro, il tesoro che è un tesoro eterno, perché Dio è un tesoro eterno. Quando gli diciamo Gesù mio, tesoro mio, non è che si offende, sapete, e dice: finalmente l'hai capita, finalmente quella spina lì deve aver bucato qualche palloncino della tua presunzione, è vero? E allora adesso hai capito, bene, bene, io sono il tuo tesoro. E naturalmente guai a chi me lo vuol togliere, guai a chi me lo vuol deformare, guai a chi mi vuol presentare un Cristo diverso da quello che il Signore si è presentato, vero? Si è presentato a noi in quelle condizioni. Vedete, la Madonna corredentrice stava ai piedi della croce, eh? Per cui sia la Madonna che la Maddalena santa e anche, vedete, c'è l'Immacolata, la peccatrice, il puro, no? Tre rappresentanti. Tutti, diciamo, che non volevano, non permettevano che il sangue cadesse a terra, dice: cadi su di noi, cioè bagnaci col tuo sangue preziosissimo, purificaci, oh Signore. La Madonna era stata già purificata in anticipo, vero? Non aveva bisogno di questo, ma non voleva. Dice: le mie vesti siano intrise del sangue del mio figlio, che questo sangue poi gliel'ho dato io, perché lui stava nel mio grembo e nelle sue vene scorre il mio sangue. E allora questo sangue non vada perduto, lo raccolgo tutto. E la Maddalena dice: anch'io voglio aiutarti in questa opera di che niente vada perduto. Ed era la riparazione a tutti i frammenti, anche, vero, di ostie che vanno a finire sotto i piedi, la gente che prende la comunione nelle mani, vero, e non controlla se ci sono frammenti, non controlla nulla. E allora questi tre che stavano sotto la croce, ecco, avevano già cominciato a riparare, vero, il peccato, ecco, che riguardava proprio questa dispersione dei frammenti, ecco, del sangue di Gesù Cristo. Allora vedete San Giovanni della Croce, ecco, niente, tutto. Ecco, tu sei il mio tutto. Ma un giorno Gesù chiede, dice a San Giovanni della Croce, dice: caro Giovanni, dice, dimmi quello che vuoi, dice, tu mi hai amato così tanto, no? Se io, chiedimi quello che vuoi, io te lo concedo. Sentite, sentite, sentite. Una cosa sola ti chiedo, Gesù. Voglio essere disprezzato, maledetto, sputtacchiato, calunniato, diffamato in tutti i modi per amor tuo, perché tu l'hai fatto per amor mio. Altro che lamentarsi, quello ha detto di me, questo ti offendi. Cioè, tu che hai offeso ti offendi, ma taci, no? Dice, questa è in riparazione delle offese che io ho fatto nei confronti del mio Signore, pertanto calunniatemi, diffamatemi, maledicetemi, sputacchiatemi, va tutto bene, tutta grazia, perché tutto ciò Gesù l'ha patito per amor mio, per cui lo potessi anch'io offrire per amor tuo. Ma che discorsi, Anna, che discorsi, vero, che vengono fuori, ma io sono qua davanti a questo crocifisso e lo guardo e naturalmente che cosa devo dire? Io guardo come è conciato lui e se gli chiedo, ma chi è stato a combinarti, a conciarti così? Ah, dice, chi è che è stato? Gli uomini, anche tu hai collaborato a tutto ciò, pertanto Signore adesso io sono qui e contemplo il tuo amore e chiedo la grazia, vero, di essere purificato. Ecco, di essere lavato con il tuo sangue preziosissimo, perché purifica mio Signore, sarò più bianco della neve, e se sarò più bianco della neve potrò entrare in paradiso, perché là sono tutti più bianchi della neve. Se non sarò bianco più della neve, in paradiso non c'entrerò, perché dovrò andare in purgatorio, vero, ad essere purificato per diventare più bianco della neve. Ma adesso passo però a un'altra cosa, sapete, perché mi son preso nota di che cosa? Ieri, però, allora, le lodi, naturalmente tu leggi le parole sono provocazioni, se uno le vuol capire le capisce, se non le vuol capire e allora legge ma non capisce, allora tu dici, io non sono analfabeta perché so leggere e scrivere, tu sei un analfabeta perché non sai leggere il significato di quello che leggi, no? Per cui sei un analfabeta nella conoscenza e anche non sai scrivere con la tua dita, per cui sei un analfabeta un'altra volta. Noi siamo degli analfabeti se non comprendiamo quel che leggiamo. Allora sentite un po'. Leggo solo alcuni versetti perché, per capire, no, il Signore cosa ci dice e noi che cosa dovremmo fare, visto e considerato che qui è scritto, è la lampada dei miei passi, la tua parola, io leggo la tua parola e voglio muovermi i passi secondo la tua parola. Ascolta, popolo mio, ecco questo qui è il Salmo 80, vero? Ascolta, popolo mio, ci ha acquistati a caro prezzo Gesù Cristo, per cui può dire ascolta popolo mio, ti voglio ammonire. Israele, se tu mi ascoltassi, il problema è che non ti ascolto, non ci sia in mezzo a te un altro Dio e non prostrarti a un Dio straniero. O sciagurati cristiani che non capite quello o non capiamo quello che leggiamo, io non lo so, che cosa è scritto qua? Non ci sia in mezzo a te un altro Dio, per cui un altro Dio non deve dire in mezzo a noi, no? E non prostrarti a un Dio straniero, praticamente pianto la verità per andare incontro alla menzogna, ma capite, due parole, sei a posto. Sono il Signore tuo Dio che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto, apri la tua bocca, la voglio riempire. Cioè, noi praticamente, prima che Gesù venisse a salvarsi, eravamo in Egitto, eravamo nel senso non come nazione, ma eravamo là schiavi, vero, degli egiziani, schiavi del peccato originale. ma il mio popolo non ha ascoltato la mia voce. Israele non mi ha obbedito. L'ho abbandonato alla durezza del suo cuore, che seguisse il proprio consiglio. Non vi sembra che noi siamo proprio conciati così? Se il mio popolo mi ascoltasse, se Israele, ma sai, il nuovo Israele è la Chiesa Cattolica, no? Se Israele camminasse per le mie vie, lampada, i miei passi, la tua parola, vero noi diciamo, bene, no, l'ha detto Gesù Cristo. Allora, lampada, i miei passi, la tua parola, ma noi dov'è che stiamo girovagando? Dov'è che stiamo andando noi? Quali sono le vie? Lampada, i miei passi, la tua parola. E noi cambiamo anche la tua parola per ingannare il prossimo. Dice, sentite, sentite, subito piegherei i suoi nemici e contro i suoi avversari porterei la mia mano. I nemici del Signore gli sarebbero sottomessi e la loro sorte sarebbe segnata per sempre, non per un po'. Li nutrirei con fiore di frumento, li sazierei con miele di roccia. A noi praticamente, altro che fiore di frumento, noi l'ostia santa, altro che fiore di frumento. Ecco, ma dovremmo essere nutriti e saziati. Ma noi siamo abitudinari, non ci facciamo neanche caso a quello che ha detto il Signore. Allora, vedete un po'. Allora, questo qui è praticamente il Salmo 80. Ma noi vediamo un po' il nostro tempo. Il Signore manda la regina dei profeti, sua madre, e dice ciò che Dio vuole da noi, e manda non più un profeta, ma manda la regina dei profeti. La regina dei profeti, prima di apparire, cosa fa? Manda il principe delle milizie celesti, San Michele Arcangelo, ma vogliamo destarci dalla nostra stupidità? Perché non c'è mica tanto da leggere qui, se uno vuole capisce tutto subito. Chissà perché ha mandato San Michele Arcangelo, ma chissà perché, ma è facile anche capirlo, il perché. Perché siccome il Signore gioca sempre di anticipo, per cui le cose te le dice prima, cosa sarebbe accaduto? Domandateglielo al Papa Leone XIII, che cos'è accaduto. Ha visto i demoni, però, scagliarsi sulla Chiesa, abbattersi sulla Chiesa e fare un disastro, no? Allora lui che cosa fa? Scrive subito, si ritira nel suo studio, scrive la preghiera a San Michele Arcangelo. C'è un particolare che di solito non viene mostrato o non viene spiegato. Leone XIII vede tutti questi demoni, però vede anche San Michele Arcangelo, il quale se ne sta a guardare, cioè non interviene. Dice interviene solo alla fine, quando uno stuolo di cristiani devoti di San Michele comincia ad invocarlo. Allora, attenzione, attenzione alla sottigliezza dei passaggi. Cosa avviene? Dopo il Concilio Vaticano II, quei demoni e quegli indemoniati che sono dentro, cosa hanno fatto? Bisogna togliere al termine della messa la preghiera a San Michele Arcangelo, di modo che quando i cristiani smetteranno di invocarlo, lui se ne sta a guardare, dice, se non mi chiedono, io chiedete ed otterrete, non mi chiedete e non otterrete nulla, qui me ne sto a guardare. Adesso è da un po' di anni che cerchiamo di mettere in moto una schiera di cristiani seri e di recitare una bella novena, vero quella dettata da San Michele a una certa Teresa d'Astonac, una beata portoghese, neanche farla apposta. E chiediamo che intervenga San Michele Arcangelo con tutte le schiere e rifaccia quell'operazione che ha fatto quando ha cacciato Lucifero dal cielo all'inferno, e adesso intervenga di nuovo a cacciarlo. No? Dice, alla fine, però è interessante perché la Madonna dice, infine il mio cuore immacolato trionferà. Per cui tutti e due, infine, ma che strana coincidenza, tutti e due praticamente infine. Vuol dire che ci hanno lasciato in balia dei demoni. Abbiamo licenziato San Michele Arcangelo, no? Pensate che io ho conosciuto Giovanni Paolo II anche personalmente, vero? Ancora quando era cardinale, no? Bene. Quando è venuto a Monte Sant'Angelo, e in quel tempo io ero là, lui ha detto ai vescovi, sentite le parole, cioè non è che sono fantasie, parole di Santo Giovanni Paolo II, raccomanda a tutti i vescovi della Puglia di mantenere viva la devozione a San Michele Arcangelo. Anzi, dopo aver raccomandato ai vescovi della Puglia, dice adesso quando torno a Roma voglio ripristinare la preghiera di San Michele Arcangelo al termine della Santa Messa, parole pronunciate dal Papa davanti all'immagine di San Michele Arcangelo del Gargano, diciamo così, San Michele Arcangelo. C'è riuscito? No, perché era attorniato, e adesso peggio di prima, da questi praticamente, questi demoni che si sono infiltrati nella Chiesa, hanno i loro adepti, hanno i loro servi, praticamente anche coloro che hanno avuto ordine di ripristinarla, liturgisti, eccetera, eccetera, il Papa che è Papa non ce l'ha fatta, non è riuscito perché troppi erano questi. Benedetto XVI, suo successore, che cosa ha detto? Pregate perché io non abbia a fuggire davanti ai lupi, capite il discorso? E difatti ha dovuto fuggire davanti ai lupi. E noi che cosa dobbiamo fare? Quando Lucia di Fatima riferisce quanto la Madonna gli ha riferito naturalmente, ci verranno tempi in cui non vi aspettate aiuto né dai preti, né dai vescovi, neanche dal Papa. Dovrete arrangiarvi. Allora, visto e considerato che San Michele sta a guardare e quelli che erano preposti a farlo partire e farlo lavorare per cacciare i demoni anche dal Vaticano, non lo fanno, lo facciamo noi. Lo facciamo noi perché dobbiamo arrangiarci praticamente, capite? Mi dispiace parlare così chiaro, ma siccome Gesù è luce, è la luce del mondo, la verità è luce, se io non vi dico la verità vuol dire che mi associo magari per paura a coloro che hanno voluto spegnere le luci perché non si veda la verità, non si comprenda la verità. E la ultima bestialità, ecco, in corso qual è? Voi sapete, avete visto che qui c'entra adesso, diciamo, sul pratico, gli inglesi, diciamo che sono usciti dall'Unione Europea perché vogliono, vero, la loro sovranità nazionale. Dice no, noi a conto che abbiamo la regina, no? Per cui noi siamo fatti così, abbiamo le nostre tradizioni, noi non vogliamo farci comandare da Bruxelles e diventare quello che vogliono loro, noi vogliamo restare quello che siamo stati fino ad oggi, cioè con le nostre tradizioni, con tutte le nostre cose, per cui usciamo dalla UE perché vogliamo la sovranità nazionale. che noi abbiamo la regina, vero, del Santo Rosario a Pompei, voglio dire, però vedete che come stanno andando le cose, lasciamo stare la regina, attenzione, allora praticamente la strategia massonica era stata questa, no? Mettiamo tutta l'Europa, diciamo, unita, no? E poi mettiamo un Parlamento, un governo sovranazionale che governa le nazioni, di modo che tutti quanti dovranno obbedire a noi, ma questi sono massoni, capite? Sono massoni, attenzione. Questa strategia, non so se qualcuno l'ha mai capita, è usata, il demonio, visto che funziona nelle istituzioni civili, ha pensato di suggerirla anche nelle istituzioni religiose. Cosa facciamo? Facciamo la religione universale, oh disgrazia, questa poi non ce l'aspettavamo, la religione universale che sarebbe una specie di UE religiosa. Allora questa religione universale, diciamo che imporrà, e già lo vuol fare perché si cambiano le parole anche di Gesù Cristo, vogliono cambiare la messa, vogliono cambiare tutto, cioè una sovranità sovranazionale, sovra Gesù Cristo, perché praticamente vogliamo metterci al posto di Gesù Cristo, no? Prima però io prima però vi ho letto, sono il Signore tuo Dio che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, apri la tua bocca, la voglio riempire. Riempire di te, oh Signore, vogliamo essere riempiti, ma il mio popolo non ha ascoltato la mia voce, ho mandato mia madre a dirvi quello che dovete fare, consacratevi al cuore immacolato di Maria che sarà il vostro sicuro rifugio, il Dio d'amore che vi conduce a Dio, consacrate la Russia che è la più vicina, vero? Per cui consacrate la Russia, se non lo farete sarete picchiati duramente, diffonderà i suoi errori nel mondo. Invece l'avessimo fatto, avrebbe diffuso il cristianesimo anche in Cina, voglio dire, visto che ha diffuso il comunismo in Cina e dappertutto, avrebbe diffuso il cristianesimo. Pensate cosa vuol dire non dare retta a Gesù Cristo, non dare retta a Dio, costa caro, siamo massacrati per la nostra disobbedienza. Allora, ma il mio popolo non ha ascoltato la mia voce, Israele non mi ha obbedito. L'ho abbandonato alla durezza del suo cuore, che seguisse il proprio consiglio. Avete visto dove siamo arrivati? Sappiamo che infine il mio cuore immacolato trionferà, ma l'ho abbandonato alla durezza del suo cuore, che seguisse il proprio consiglio. Se il mio popolo mi ascoltasse, se camminasse per le mie vie, se subito piegherei i suoi nemici, direi a San Michele, cacciali all'inferno tutti quanti, piegherei, vedi, sono passati 100 anni e ancora non li ha piegati perché noi non ci siamo piegati alle sue richieste, subito piegherei i suoi nemici e contro i suoi avversari porterei la mia mano, ma vedete la parola di Dio, lampada ai miei passi, come schiarisce le idee dei poveri cristiani analfabeti. I nemici del Signore gli sarebbero sottomessi, cioè messi sotto, non sopra, la nostra zucca. E la loro sorte sarebbe segnata per sempre. Li nutrirei con fiori di frumento, li sazierei col miele di roccia. Evviva Gesù, evviva Maria, ma non viva, vero? Non vivano gli eretici e non vivano tutti coloro che ci vogliono far adorare un Dio diverso da quello che ci ha acquistato a caro prezzo, e non vogliono licenziare né San Michele e neanche la Madonna alla faccia di Martin Lutero. E così, Anna, io mi fermo adesso perché dici Claudio sta buono, non sta buono. Cosa devo fare? Cosa devo dire? Non sono capace di fare a meno di dire queste cose, perché bisogna che la gente apra gli occhi, sì. Apra anche la zucca, vero? Per vedere quante semenze ci sono dentro nella zucca, no? Quante ce n'hanno messe le zucche, quelle che mangiamo a fare il risotto, hanno meno semenze di quelle che abbiamo noi nella nostra zucca. E ogni giorno stiamo a guardare di qua e di là per riempire di nuove semenze la nostra zucca. E allora non siamo come San Giovanni della Croce che dice niente, 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 voglio tutto, Gesù Cristo. Amen. Laudetur Jesus Christus.
No, ma comunque non si può continuare, cioè star zitti. No, è giusto, bisogna parlare, si deve. Ecco qua.
Non è che ne possano sospendere a
divino. No, la verità, no, appunto, anzi, finché ci è consentito urliamo se è possibile, davvero, anche dai tetti.
Allora, Anna, adesso come facciamo? Perché io direi adesso, magari facciamo così, facciamo la pausa musicale, perché se no, è vero, poi dopo leggiamo la prima lettura, mi spiace perché ho occupato gran parte. Ma diciamo, per capire il resto bisogna prima capire questo, e allora si capisce anche il resto, se no continui a leggere e non capisci niente, no? Bisogna sapere dove ci siamo cacciati noi,
dove
con la nostra
andando,
disobbedienza. Sì. Se mi avessero obbedito, allora chi legge questi, io dico le lodi, sì, ma tu leggi sempre, non hai capito ancora niente, continui e ti vanti di aver detto le lodi senza capire quello che hai letto, e allora poveri noi. Poveri,
sempre
noi
più poveri, sì. Benissimo, sì. Allora ci risentiamo tra poco, dopo la breve pausa musicale. Io ricordo il numero di telefono di Radio Buon Consiglio, 0825 444 391. A tra poco, Ave Maria.
Ave Maria.
Amor.
pensavo, sai, mentre ascoltavo questo salmo del 50, praticamente dico, noi siamo stati considerati dei fessi, a dirsela qui in modo proprio volgare, no? Praticamente, secondo te, se uno mi licenzia San Michele, adesso con Martin Lutero mi vogliono licenziare anche la Madonna, no? Ma dico, ma siamo proprio fessi. Cioè, due trionfatori sul male vengono licenziati, no? Ma secondo voi, ma chi è che li vuole licenziare questi due trionfatori? Ma chi è che li vuole licenziare, no? Chiaramente non certo gli amici di Gesù Cristo, della Madonna e di San Michele, sono i suoi nemici. Allora io come posso guardare in faccia praticamente questi che praticamente mi vogliono lasciare in mezzo al campo di battaglia senza difese, no? Ma come li posso guardare? Questi sono traditori, per cui sono dei Giuda che praticamente tradiscono il corpo mistico di Cristo di cui anch'io faccio parte e anche tu. Cioè licenziati, perché prima hanno cominciato con San Michele, no? Adesso col sottile, vedi il sottile, no? La religione universale prevede che la Madonna venga licenziata. Ma dico, ma siamo proprio così fessi da non capire, ma chi è che vuole queste cose? Chi è che vuole licenziare i trionfatori? Ecco, loro che vogliono trionfare, ma siccome infine quando crederanno di aver trionfato, perché ce la stanno mettendo tutta e hanno anche fretta, tu vedi che fretta che hanno, infine, quando crederanno di aver trionfato, trionferà il cuore immacolato di Maria,
certo.
Vero? Naturalmente la regina degli angeli con la schiera degli angeli cappeggiati da chi? Dal principe delle milizie celesti, San Michele il licenziato. Noi vogliamo assumerlo e in quantità bisogna che sti cristiani si sveglino. È inutile che vadano a chiedere ma sarà vero o non sarà vero. Dice, se uno leggesse la novena, che noi l'abbiamo messa anche in stella mattutina, vero? Ecco, c'è la novena. Tu continui a chiedere difese e ogni grazia devi ripetere difendici nel combattimento affinché non periamo nel giudizio. Difendici nel combattimento. Ma tu che parli di combattimento, ma quando mai hai combattuto? Ma tu sei un pacifista. Tu sei un pacifista, vai d'accordo col demonio, sei un pacifista con il demonio.
Ave Maria, Claudio.
Ave Maria.
Ecco, abbiamo Gianluca da Lucera che vorrebbe intervenire.
Ah, Gianluca, pronto?
Pronto, Ave Maria.
Anche Gianluca è un combattente, Vero Gianluca?
È troppo buono.
Come si fa ad andare avanti ciechi? Muti e sordi, no? E chiediamo al Signore, guariscici, oh Signore, no? I ciechi andavano da Gesù per farsi guarire, noi invece noi ci sentiamo guariti, noi ci sentiamo santi, noi ci sentiamo senza malattie.
Non è così, infatti.
Di pure.
A proposito, volevo così intervenire in trasmissione prima di tutto per dire che condivido pienamente questo modo sano di pensare e di agire, che è quello che dovrebbe fare un po' tutta la Chiesa sparsa in tutto il mondo. Poi dare la testimonianza di una cosa che adesso stavo in ufficio, stavo per uscire ascolto sempre Teleradio Buon Consiglio perché illumina la mente e toglie le tenebre, e mi sono ricordato di questa testimonianza di un sacerdote che stavo accompagnando a San Giovanni Rotondo, che parlavamo proprio della figura di San Michele Arcangelo, e mi ha detto queste cose. Era il periodo che hanno rubato la spada a San Michele Arcangelo, che sta a Monte Sant'Angelo, proprio alla grotta. E questo sacerdote, inginocchiato, pregava dicendo: ma come mai, San Michele, tu sei il principe degli eserciti celesti, hai permesso che succedesse una cosa simile? E faceva questa preghiera in sé davanti a San Michele. Che cosa è successo? Che ha sentito dentro di lui una voce che diceva: ma secondo voi io potrei mai farmi rubare la spada che sono il principe delle angeliche gerarchie, tutto devoto a Dio? L'ho fatto perché nessuno mi prega più, perché nessuno mi prega più, e ho lasciato che lo facessero. Quindi la difesa che noi vogliamo la dobbiamo chiedere con tutto il cuore e con la preghiera a San Michele Arcangelo e agli angeli che ci stanno sempre vicino. È come se ci fosse uno che ti vuole aiutare e tu lo allontani da te, convinto di poter vincere da solo o cercare sottorifugi o scendere a compromessi. Con il demonio non si scende a compromessi, perché il demonio vuole solo il male e la distruzione di tutto. Con dei discorsi filosofici particolari, facendo credere che dove c'è l'intelligenza e lo studio, lì c'è la soluzione ai problemi, quando la fede, quella più umile, quella dei tre pastorelli, la chiesa dei piccoli, come dice Gesù nel Vangelo: Padre, ti ringrazio perché hai dato queste cose non ai corpi, ma ai poveri, ai piccoli, agli umili. Dio guarda gli umili, si serve degli umili, non di chi è convinto di fare attraverso discorsi filosofici o contorti trovare la soluzione ai nostri problemi, che stiamo vivendo l'inferno sulla terra. Ecco, mi sentivo di fare questo, da miserabile peccatore quale sono, però ho ritenuto opportuno dare questa mia testimonianza a supporto delle tante cose belle, sane e giuste che uno dovrebbe dire e sentire per radio, perché i peccati contro la verità non verranno cancellati, e sono quelli che le omelie le girano con tutti altri discorsi e non danno il giusto senso alle parole di Gesù al Vangelo. Vi saluto, un abbraccio. Grazie a tutti i radioascoltatori. Ave Maria.
Ave Maria. Bene, Anna, a te la parola.
Grazie, sì.
Che poi quella cosa lì di San Michele, adesso io non posso, perché se la racconto, ancora più complessa, perché diciamo mi ha trovato proprio...
Mi ha coinvolto, sì.
Mi ha coinvolto personalmente, sì. Per cui sì, la racconterò un'altra volta, perché adesso altrimenti salta la trasmissione.
Ecco qua, sì, dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore tuo Redentore, il Santo di Israele. Io sono il Signore tuo Dio, che ti insegno per il tuo bene, che ti guido per la strada su cui devi andare, se avessi prestato attenzione ai miei comandi. Il tuo benessere sarebbe come un fiume, la tua giustizia come le onde del mare, la tua discendenza sarebbe come la sabbia e i nati dalle tue viscere come i granelli d'arena. Non sarebbe mai radiato né cancellato il suo nome davanti a me. Ecco Claudio, vuoi aggiungere qualcosa tu sulla prima lettura?
Sì, allora dice, se tu, vedi che continua a dire, se tu avessi, c'è sempre un se, per cui se deve diventare per noi, dire parla o Signore che il tuo servo ti ascolta, e non solo ti ascolta, ma dovremmo rispondere come la Madonna, quando San Gabriele si presentò da lei all'annunciazione. Non ha detto rendiamo grazie a Dio. Cosa ha detto la Madonna a San Gabriele? Avvenga di me quello che tu hai detto. Pertanto anche noi, quando tu parli, oh Signore, noi dobbiamo non dire Signore ti ringrazio di quello che mi hai detto. No, tu devi dire avvenga di me quello che tu hai detto, impara dalla Madonna, impara da colei che è senza peccato, perché noi facciamo gli discorsi da peccatori e ce la caviamo con un ringraziamento così come parole, però neanche come vita. Avvenga di me quello che tu hai detto. Ogni volta che leggi la parola di Dio, non la puoi leggere soltanto per ascoltarla, per come se fosse un hobby, un passatempo, no? Devi dire, tu, oh Signore, ti sei degnato di parlare a me, per dirmi delle cose che io devo vivere, mica tu. Perché, ecco, tu sei il Salvatore, vieni da me. Allora, pensate che San Tommaso d'Aquino leggeva la Bibbia in ginocchio, perché dice, io quando leggo leggo, è il Signore che mi parla, e io davanti al Signore mi metto in ginocchio. Invece noi non ci ginocchiamo neanche quando facciamo la comunione, non solo quando parla il Signore. Siamo sballati, sbalestrati, e che il trionfo del cuore immacolato potrebbe esserci già stato se noi avessimo ascoltato. Invece, siccome continuiamo a girarci intorno, anzi ci allontaniamo da quanto ci è stato richiesto, qui ci dice si va di male in peggio. Ma è chiaro, scusa, più ti allontani dalla luce più buio c'è, più ti allontani dal calore più freddo avrai. È naturale che sia così. Più ti allontani dalla verità, più ti avvicini alla menzogna. Bene, Anna, parti tu adesso, perché siamo avanti già con i tempi, purtroppo.
Tempo, sì, scappa via veloce. Ecco il Santo Vangelo. Dal Vangelo secondo San Matteo. In quel tempo Gesù disse alle folle: a chi posso paragonare questa generazione? È simile a bambini che stanno seduti in piazza e rivolti ai compagni gridano: vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato. Abbiamo cantato un lamento e non vi siete battuti il petto. È venuto Giovanni che non mangia e non beve e dicono è indemoniato. È venuto il figlio dell'uomo che mangia e beve e dicono ecco è un mangione e un beone. Un amico di pubblicani e di peccatori. Ma la sapienza è stata riconosciuta giusta per le opere che essa compie. Passo a Don Dolindo. Gesù Cristo era andato ad annunziare la buona novella nelle città della Galilea, accompagnando la sua predicazione con strepitosi miracoli e raccogliendo sempre più intorno a sé un grande numero di seguaci. Questo dovette urtare la suscettibilità dei discepoli di San Giovanni Battista, i quali credevano di vedere in Gesù Cristo quasi un emulo del loro maestro. Il santo precursore si trovava imprigionato a Macheronte nella Perea per aver rimproverato Erode del suo adulterio. E non potendo personalmente sfatare le idee dei discepoli, pensò di inviarli a Gesù, perché la stessa parola viva del Messia li avesse convinti. Che sia stata questa l'intenzione di San Giovanni risulta chiaro, dal contesto e dall'elogio che di lui fece Gesù. Per la relativa facilità con la quale allora i prigionieri potevano corrispondere con le persone care, e per la maggiore libertà che gli dava Erode stesso, San Giovanni fu informato delle grandi opere che Gesù compiva, e questo accrebbe la sua fede in lui e gli fece desiderare maggiormente di glorificarlo dinanzi al popolo. Era stato mandato per annunziarlo ed aprirgli la strada e volle compiere anche dal carcere la sua missione, rendendo testimoni del Messia i propri discepoli. Questi andarono da Gesù in un momento nel quale egli faceva molti miracoli e parlando a nome di San Giovanni dissero: «Sei tu colui che deve venire o ne dobbiamo aspettare un altro?» La stessa domanda dimostrava la stima che il precursore aveva di Gesù Cristo, poiché si rimetteva a lui per una risposta come la più autorevole e santa che potesse avere. Gesù Cristo rispose con la testimonianza dei fatti che rispondevano alle profezie fatte sul Messia. I ciechi recuperano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono mondati, i sordi odono, i morti risorgono, i poveri sono evangelizzati. Era l'argomento più adatto a convincere i discepoli di San Giovanni, poiché il loro maestro non aveva fatto miracoli, non poteva essere lui il Messia, come forse essi ammettevano o perlomeno sospettavano. Ad essi sembrava che il loro maestro avesse un aspetto più austero e venerando, e che il fare semplice e cordiale di Gesù fosse inconciliabile con la dignità di Messia. Per questo il Redentore soggiunse: «Beato chi non prenderà in me motivo di scandalo». Egli voleva dire: «Le opere parlano di me, ma io non cesso di essere ammantato di umiltà, e beato colui che nonostante questo mi segue ed ascolta la mia parola». Il carattere di Gesù è quello stesso della Chiesa cattolica voluta da Gesù Cristo, la quale non ha apparenza di grande austerità né appoggio umano, ma la soprannaturalità della sua missione rifulge in ciò che fa spiritualmente, illuminando i ciechi con la verità, facendo camminare le anime nelle vie di Dio con la grazia, mondando i peccatori, lebbrosi dello spirito, aprendo l'orecchio di chi è sordo alle voci di Dio, risuscitando quelli che sono spiritualmente morti ed evangelizzando le nazioni. In queste opere divine sta il carattere di verità della Chiesa, inconfondibile con quello delle sette che pur pretendono di essere la Chiesa. Le sette, anzi, fanno precisamente l'opposto, accecano le anime con l'errore e ne impediscono spesso il cammino verso l'eterna vita con gli scandali. Le rendono lebrose con il peccato, specialmente con il peccato impuro, triste specialità di tutte le sette. L'errore rende sorde le anime alle chiamate di Dio, le uccide miseramente, privandole della grazia, e le getta nel baratro dell'ignoranza più squallida. I poveri sono evangelizzati. Questo è proprio la corona dei caratteri del Redentore e della sua Chiesa, l'evangelizzazione, cioè la diffusione della vera ed eterna sapienza, la diffusione della vera scienza. Gli eretici tacciano la Chiesa di oscurantismo e la dicono nemica della scienza, mentre si chiamano essi corifei di scienza e di civiltà. Ed è una fandonia come le altre. Chiameresti tu, oscurantista e nemico del sapere, l'astronomo, tutto intento ai suoi astri ed ignaro delle leggi di cucina o incapace di insegnare come si illustrano le scarpe? Basta all'astronomo la diffusione della sua scienza, come basta al matematico conoscere la matematica, al letterato la letteratura, eccetera. Anche se la Chiesa non avesse benemerenze nel campo delle scienze umane, rimarrebbe la sua somma ed incomparabile benemerenza di evangelizzare, di propagare la scienza di Dio e delle cose eterne, la più sublime delle scienze, di fronte alla quale, e lo diciamo a fronte alta e con sicurezza, le scienze umane sono molto meno che le cognizioni del lustrascarpe di fronte all'astronomo. Questo bisogna intendere e confessare. Anche nei secoli di nero oscurantismo, la Chiesa ha avuto il Vangelo e la teologia, la scrittura e la patristica, le sue leggi sapienti e la sua scienza morale. Ossia, ha avuto in mano freschi come ieri e come nei secoli i frutti della più alta ed incomparabile sapienza. Anche quando Carlo Magno firmava con la crocetta perché non sapeva scrivere, la Chiesa aveva le scritture per eccellenza. Anche quando la letteratura si imbarbariva, aveva la sua lingua immortale per parlare ai popoli della divina sapienza. Essa quindi è la sola che non conosce l'ignoranza, perché ha sulla sua fronte scritte quelle divine parole: i poveri sono evangelizzati. E tu ti stupisci tanto di fronte alle scoperte fisiche, ai miracoli della meccanica e della chimica, ai prodigi della fisica e dell'elettricità? La Chiesa ha avuto ed avrà un prodigio mille volte infinitamente più grande. la transustanziazione eucaristica, l'azione sacramentale, le comunicazioni dell'anima con il mondo eterno per la preghiera. E queste non sono chimere, non sono simboli, non sono sogni. Sono veri e propri fenomeni di un mondo reale, spirituale, altissimo, divino. Ma veramente nell'Eucaristia la somma delle meraviglie divine nell'umanità, la sostanza del pane, non c'è. È veramente il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del Signore. Qualunque scoperta è nulla di fronte a questo prodigio, che appare come un fenomeno assoluto, conseguente alla materia, alla forma e al mistero del sacramento adorabile. Se tu dici di essere nulla l'esperienza dello sfregamento della ceralacca o del vetro, che produce un minimo di elettricità statica buona, solo ad attrarre una pagliuzza, di fronte alla benna che attrae con violenza una tonnellata di ferro o di fronte alla dinamo che produce turbini di corrente, come puoi osare apprezzare come nulla la potenza di una transustanziazione che sostituisce il pane, al pane la vita, l'attività, l'espansione, la realtà di un corpo divino? Non è più stupendo questo fatto realissimo, constatato dalla fede e dall'esperienza, ma che non ha bisogno di apparecchi per compiersi, ma solo di una parola onnipotente e rompente da un'anima segnata dal carattere sacerdotale? È vergognoso al massimo che il mondo ancora disconosca la grandiosa superiorità della Chiesa in tutti i secoli e in tutti i modi, e che ancora si balocchi con le sue scoperte, le quali, anche di fronte ai fenomeni naturali, sono giochi da infanti. Smontiamoci, per carità, e pur apprezzando gli sforzi della scienza umana, rifugiamoci nella Chiesa cattolica apostolica romana, meraviglioso campo di luce, di attività, di salute, di forza, di armonie divine, di scienze elevatissime, di fatti meravigliosi, realissimi, positivissimi. La domanda fatta da San Giovanni per mezzo dei due discepoli mandati per far loro toccare con mano la verità poteva sembrare come un atto di sfiducia nella realtà del Messia da parte del precursore. Per dissipare questo equivoco Gesù ne fece l'elogio più bello e lo fece dopo che gli ambasciatori di lui se ne andarono, perché il suo elogio non fosse apparso come una lusinga o un'adulazione. Le turbe erano andate appresso a San Giovanni, attratte dalla sua fama, e lo avevano seguito anche nel deserto dove egli si ritirava. Ora, ma che cosa erano andati a vedere? Forse un uomo incostante che quasi come una canna sotto la raffica del vento si lascia inclinare laddove il vento soffia? Egli invece era stato fermo contro la stessa perversità di Erode ed aveva compiuta con ferma fede la sua missione di precursore, senza esitare un momento, come sarebbe potuto apparire dall'ambasciata da lui mandata. Che cosa erano andati a vedere? Un uomo vestito mollemente? Ma chi veste così sta nella casa dei re, dove la vita è spesso sensuale e leggera. Egli, invece, era l'esempio dell'austera penitenza e con il suo esempio insegnava a preparare l'anima alla redenzione rinnegandosi. Egli non era solo un profeta, come lo stimavano le turbe, era più di un profeta. Era colui che fu prenunziato da Malachia, l'angelo, cioè il nunzio, che doveva preparare le anime alla venuta del Messia. Era l'ultimo e più grande rappresentante dell'Antico Testamento, il quale non annunziava o figurava il Messia futuro, ma lo additava presente, per questa grande missione da lui compiuta con fedeltà incrollabile. Egli era il più santo di tutti i profeti ed aveva una dignità che li superava tutti. Gesù Cristo conferma questa superiorità del precursore sui profeti con gli effetti della sua missione. I profeti suscitarono la fede e la speranza nel futuro Messia. Giovanni invece attrasse le turbe e le indirizzò verso il compimento delle antiche promesse. E lo fece con tanto ardore che dopo la sua predicazione il regno dei cieli è diventato non un termine di aspirazione, ma di reale conquista e il desiderio della salvezza, quasi una gara, una ressa per conseguirla. Il popolo, infatti, accorse sulle rive del Giordano, dove Giovanni predicava, domandò il battesimo di penitenza. Cominciò a prepararsi, a partecipare al regno di Dio e letteralmente fece ressa e quasi violenza per avere il segno della penitenza. Giovanni, più che profeta, annunziava e cominciava a mostrare il compimento di quello che annunziava e di quello che era stato annunziato da tutti i profeti. Se Giovanni è più grande di tutti i profeti per aver attratto le turbe al regno di Dio, è evidente che il più piccolo di quelli che partecipano al regno dei cieli e ne vivono è maggiore di lui. Gesù non parla della santità di San Giovanni, ma dell'ufficio che compiva, come è evidente. Nelle sue parole c'è questa gradazione di dignità. Il profeta che annunzia di lontano il regno di Dio, il precursore che prepara le turbe perché vi entrino e suscita il desiderio di farne parte, il cristiano che vi entra a far parte dell'ordine nuovo, non solo desiderandolo, ma vivendolo. San Giovanni morì prima che la redenzione fosse compiuta e la sua vita, benché santa, non ebbe i caratteri di quella grandezza che solo il sangue e il sacrificio del Redentore poteva comunicarle. Se si pensa che il più piccolo fedele della Chiesa partecipa al corpo e al sangue di Gesù Cristo, si intende perché è maggiore di Giovanni come dignità di carattere. San Giovanni aveva annunziato alle turbe la presenza del Redentore ed aveva predicato con la parola e con l'esempio di una vita austera, ma non tutto il popolo l'aveva seguito nella penitenza e si era dato a Gesù Cristo. L'austerità di San Giovanni era per alcuni una ragione per non seguirlo e la semplicità della vita di Gesù Cristo era per i rigoristi ipocriti una ragione per non credergli. Il popolo, trascinato da questa doppia corrente, finiva per non seguire nessuno dei due e per rimanere nelle proprie idee di un messia politico e guerriero. Gli ripugnava il rigore di San Giovanni e non lo seguiva perché aspirava al benessere materiale. Gli ripugnava la vita umile e normale di Gesù Cristo perché aspirava ad un re che si imponesse con la forza e con la maestà di una regalità tutta umana. La parabola che Gesù propone dei fanciulli che si rifiutano di piangere e di ridere risponde mirabilmente alla incontentabilità del popolo, che non voleva né un re austero, né un re pieno di affettuosa compassione. Questo strano atteggiamento, però, giustificò la sapienza di Dio, che scelse una via di redenzione diversa da ogni aspirazione umana e da ogni preconcetto. Gesù, non potendo seguire l'incostante e fanciullesco pensiero degli uomini, scelse un cammino di bontà infinita e di umiliazione profonda e sanò l'umanità che volle riceverlo con il suo amore paterno, alludendo all'ostinazione e all'ingratitudine del popolo nel rifiutare per una ragione o per l'altra l'invito al regno di Dio. Gesù si rivolse con accorata forza verso le città che avendo visto un maggior numero di miracoli avrebbero dovuto con maggiore entusiasmo seguire la verità ed entrare nel regno di Dio. Lamento di Gesù Cristo deve risvegliarci, deve spingerci ad essere cristiani, cattolici, apostolici, romani, senza dedizioni all'errore, al male, a Satana, al mondo. È l'epoca nella quale non si può transigere in nessun modo con lo spirito del male, senza tradire la causa del Redentore. È un dovere strettissimo, anche se dovessimo raccogliere le stupide derisioni del mondo, anche se dovessimo urtare contro il suo orgoglio maledetto e i suoi usi balordi. Questo dovere incombe maggiormente sulle anime consacrate a Dio, che avendo avuto grazie singolarissime hanno il dovere di corrispondervi. Ma che cosa deve dire Gesù alle anime che sono state ricolmate di misericordie specialissime e che arricchite di grazie eccezionali non rispondono al suo amore? Che cosa deve dire a quelle anime che sono state riscaldate dal suo amore in modo miracoloso, con mille delicatezze di carità? Persuadiamoci che alle grazie bisogna corrispondere e che non si possono far cadere in vano senza meritarci una condanna terribile e senza remissione. San Luca, parlandoci della predicazione del precursore, ci mostra due quadri che formano un contrasto impressionante. I grandi del mondo che reggevano la Palestina e l'umile penitente mandato da Dio che preparava il popolo alla manifestazione del Redentore. Un quadro di grandezza effimera della quale non rimangono neppure le vestigia ed un quadro di umiltà che è immortale nei secoli e nell'eternità. I nomi fastosi sono svaniti nel turbine della vanità, che rende vano tutto quello che avvolge. Il nome umile di un gran santo è rimasto come luce che ancora illumina le genti. È passata Roma imperiale tiranna, è passato il fasto del suo governo, sono passati quelli che se ne gloriarono ed è passato persino il nome delle regioni da essi governate. Chi ricorda più Tiberio Cesare? Ed anche se i fanatici del passato lo ricordano, a che serve questo ricordo? Non si conservano di lui neppure le ceneri. Ed anche se il corpo si fosse conservato come quello dei despoti dell'Egitto, sarebbe solo una mummia paurosa. I nomi dei grandi di Roma, nel testo sacro pieno di vita sempre fresca, sono assai meno che stinchi cariati abbandonati in una terra ubertosa. A differenza di quelli sacri del testo, sono nomi in se stessi senza significato o con un significato inutile e meschino. Anche in questa sottile sfumatura il mondo è tanto vuoto e la grandezza sua è tanto povera. Tiberio, ossia figlio del Tevere, nome senza alcun riferimento ad una vera grandezza. Cesare, strage, ferita, nome tristemente significativo, poiché la potenza dei conquistatori è solo strage che semina la morte. È un nome di assassinio, non di vita. Ponzio Pilato, ossia uomo marino armato di giavellotto, nome vacuo, come era la sua potenza. Erode, dragone di fuoco, Filippo il bellicoso, Lisania, distruzione, tristezza, e nomi che portano ancora impressi il fatuo suggello del mondo, servo di Satana, bellicoso, amatore di stoltezze, distruttore del bene e disseminatore di tristezza. Di fronte a questi nomi fastosi, che ricordano solo miserie ed abiezioni, ecco Giovanni, la grazia, il dono, la misericordia del Signore, figlio di Zaccaria, il Signore che si ricorda. Tiberio Cesare aveva potenza di eserciti che non gli valsero nulla e perì. Giovanni aveva con sé la grazia di Dio e gettò le prime fondamenta d'un regno eterno che non avrà mai fine. Pilato, servo di Cesare, Giovanni fu servo del Redentore. Erode fu crudele come dragone. Giovanni fu pieno di bontà, santificato fin dal seno materno come precursore dell'eterna verità. Filippo fondò due città che sono ammasso di rovine. Giovanni cooperò all'edificio della città di Dio sulla terra. Lisania non lasciò di sé alcun ricordo. Giovanni è in memoria beata nella Chiesa. Quante leggi emanarono i grandi della Palestina? Non si contano, perché è caratteristica del povero potere della terra il supplire la propria impotenza con leggi, decreti, disposizioni, minacce e sanzioni che portano sempre con loro un carattere di oppressione. Giovanni, con pochi precetti, ispirati all'immutabile legge divina, guidò le anime sincere, di buona volontà, nelle vie del cielo. I grandi scavano abissi rovinosi ed egli li colmò. I grandi creano ostacoli alla diffusione del bene ed egli li abbatté. I grandi rendono scabre le vie dell'esilio ed egli le appianò. Oh, se ci lasciassimo tante volte, oh, perché ci lasciamo tante volte affascinare più dal mondo che da Dio? E perché ci sembra grande tutto quello che è meschino, immortale, quello che perisce e fonte di benessere, quello che porta infelicità? Rimaniamo colpiti dai grandi edifici, per esempio, e ci sembrano immortali quelli che li elevano, ma se ci leviamo in alto a 1000 metri, a che cosa si riduce la loro mole? E se un tremito, una semplice onda sismica percorre la terra, a che cosa si riduce la loro saldezza? O se sapessimo apprezzare ciò che è di Dio, se sapessimo valutare la Chiesa che Dio ci ha dato, come ci apparirebbero vane le cose della terra e i regni del mondo? La vita del Battista rappresentava per il popolo un prodigio, e benché egli non facesse mai alcun miracolo, molti pensarono che fosse il Cristo, l'atteso Redentore. Questo sospetto, lungi dal rappresentare una lusinga per Giovanni, fu per lui una pena, e perciò si affrettò con tutte le sue forze a dissipare l'equivoco, stabilendo nei termini precisi la verità. Egli battezzava con l'acqua, cioè con un semplice simbolo di penitenza e di umiliazione, mentre il Redentore più forte di lui, perché Dio, e al quale si dichiarava indegno di sciogliere i legacci dei calzari, avrebbe battezzato effondendo la grazia dello Spirito Santo e il fuoco dell'amore. Il suo battesimo sarebbe stato perciò una vera rigenerazione. Egli minacciava magari i castighi di Dio, ma non aveva alcun potere sulle anime. Il Redentore invece avrebbe avuto il ventilabro nella sua mano, cioè sarebbe stato giudice delle anime, avrebbe purificato il suo popolo ed avrebbe salvato i giusti e condannato i reprobi come inutile paglia nel fuoco eterno dell'inferno. Non si poteva dunque cambiare il simbolo per la realtà, né il servo per il padrone. Quale esempio per noi, quando siamo diviti dalla provvidenza a far conoscere il Redentore nell'apostolato laico o in quello sacerdotale. Non possiamo cercarvi né il nostro tornaconto né la nostra gloria, ma tutta la nostra premura deve essere la gloria di Dio. La nostra personale attività a che serve, a che vale? E meno che un poco di acqua versata nei cuori per intenerirli. Sono necessari dunque la grazia dello Spirito Santo ed il fuoco del divino amore per zelare la gloria di Dio, e lo Spirito Santo l'azione con la nostra presunzione ed il nostro. E lo Spirito Santo non può vivere nelle anime se noi ne ostacoliamo l'azione con la nostra presunzione ed il nostro orgoglio. Confessando la nostra nullità si apre il cielo, dichiarando la nostra indegnità, richiamiamo la grazia sulle anime. La voce di Dio si fa loro sentire e le muta in oggetto della divina compiacenza con la grazia. Eliminare ciò che è nostro, ecco il segreto di un vero apostolato: umiliarsi, confessarsi inetti, indegni, incapaci. Ecco il segreto per renderlo fecondo. Sì, oh, la santa umiltà di quanta pace trasponde la nostra vita. Amen.
Viva Gesù, viva Maria e viva Don Dolindo. Che caro, ma che grazia ci ha fatto il Signore donarci questo santo sacerdote che per noi è santo. Per quelli che vanno contro la verità, diciamo, è spregevole, vero? Per noi è santo, però, diciamo, è nutrimento, è ciò che ci sbriciola il pane della parola, vero?
E ce lo fa. Attualissimo, vero Claudio?
Ma attualissimo,
sempre.
Ma tu pensa, no? Prima quante cose sono state dette, poi dico, mamma mia Claudio, sta attento. E poi arriva Don Dolindo e carica la dose.
Esatto, sì.
Bene, allora rendiamo grazie. Rendiamo grazie a San Giovanni della Croce, che anche lui era presente per dire gridate forte. Gridate forte e scuotete i cuori perché vogliano seguire Gesù Cristo solo, ecco, il niente, 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 niente per arrivare al tutto che è Gesù. Basta, Gesù ci basta. Bene, santa giornata a tutti voi, buona digestione di tutto quello che abbiamo sentito, perché è stato un pasto proprio, diciamo, un pranzo di nozze questo. Anche buona digestione.
Succulento, sì.
Tanta giornata di tutti voi da Claudio.
Grazie anche da Anna. Ave Maria.
Ave Maria.